redigio.it e la storia continua. Il presepe è un sogno di una mezzanotte d'inverno. Continua dalla puntata precedente. Un sogno ad occhi aperti. Ma prima diciamo dell'habitat in cui questo sogno si svolge. Quante volte al momento di disporre le figurine o durante la scelta della vegetazione da collocare sul presepio e molti si fermano dubbiosi. Dove andrà Benino il pastore addormentato? Dove i re magi con il loro corteo? Ed Erode? La grotta va in alto o in basso? Ovviamente nella più totale libertà di scelta dei materiali e della disposizione, che rende per esempio un esempio importante del bricolage mitico dell'uomo contemporaneo. Esiste e resiste la memoria di una disposizione tradizionale, a volte ereditata dalla famiglia, a volte appresa dai libri o dall'esperienza. E appunto di questa memoria personale del presepio napoletano, che qui vogliamo parlare. E i giardini odorosi. Oltre al muschio, che fa da tappeto verde nella scena, alcuni vegetali sono e devono essere presenti. L'agrifoglio, la mortella, il pungitopo, che sono delle specie vegetali per la tradizione legate al bambino, come Epin de Christ, come si chiama in Francia, oppure Christus Dorn, che si legge come corona di Cristo in Alsazia, e l'uva spina, che nel dialetto tedesco diventa Christuscher, penso si dica così, bacche di Cristo. Tutte piante che ricordano la corona di spine posta sul capo di Gesù nella sua ascesa al Calvario. Prima, e invece, di partire alla fennosa ricerca dei simbolismi celtici, romani o greci nascosti in queste specie, sottolineiamo che tutti hanno una cosa in comune. Presentano spine o foglie puntute. Caratteristica che la fa assurgere a oggetti un po' apotropaici posti nel presepe per allontanare il male. Ogni generico male, ma anche il diavolo stesso, qui presente in forme dissimulate. E non è un caso che un canto di gioia di epoca medievale reciti. Ed ecco l'agrifoglio, così gentile, piacere a tutti è il suo intento. Alleluia! Chiunque canti contro l'agrifoglio possa piangere e torcersi le mani. Alleluia! In una rara pubblicazione del 1621, che si chiama Curioso discorso intorno alla cerimonia del ginepro nel tempo di Natale, e lo scrisse Amedeo Costa, si assicura che la pianta allontanerebbe il male sotto la forma di serpente o di altri animali velenosi, e così si conclude. Dobbiamo tutti mostrarci pronti ad accendere ed a abbrugiare il ginepro, e nel gettarlo sul fuoco considereremo che, essendo arbore odorifero, nell'abbrugiarsi rende odore e il suo fumo sarà in alto, nel qual atto considereremo che le nostre orazioni devono ascendere ed arrivare all'orecchio di Dio. Dicevamo allora di cominciare la costruzione o anche la semplice osservazione del nostro opus magnum. Da sinistra in alto, dove si trova Benino, il pastore che dorme, nella tradizione bolognese detto il durmian, il dormiglione. Forse perché i pastori dormivano quando l'agnello venne ad avvertirli. Oggi è nato nella civiltà di Davide un Salvatore ed è il Cristo Signore. Questo per voi il segno e troverete un bambino avvolto in fasce che giace nella mangiatoia. Questo era il messaggio. Ma anche perché è notte e Benino sogna, quasi a mostrarci il viaggio che stiamo per intraprendere. È un viaggio onirico, una sorta di cammino dantesco verso una rigenerazione ontologica. Nella grotta misteriosa. La morfologia della storia divina inizia con la mancanza di veglia e si conclude in una grotta che alla mezzanotte del 24 dicembre verrà inondata dalla luce e dalla presenza di Gesù. Una grotta che però conserva tratti di pericolosità come quella del Vangelo apocrifo dello pseudo Matteo, che dice: giunti a una grotta, decisero di riposare sotto di essa e Maria scese dalla giumenta e si sedette tenendo in grembo Gesù. Ed ecco, all'improvviso, uscirono dalla grotta molti draghi, vedendo i quali i ragazzi si misero a gridare per il grande spavento. E allora Gesù, sceso dal grembo della madre, si fermò ritto in piedi di fronte ai draghi e quelli lo adorarono. E dopo averlo adorato si allontanarono da loro. La grotta è pericolosa, anche perché, come scrive il musicologo Roberto De Simone, e così racconta, è soglia di accesso al mistero, al caos, alla morte, all'incomprensibile, al divino. Più innocentemente, per noi, intenti alla costruzione del nuovo presepe, sporchi di colla e di sughero, la grotta, in posizione centrale, permette di porre radialmente ai pastori che, in poca profondità di spazio e soprattutto di aggiungervi un numero enorme di scene secondarie. Chi non ama la grotta potrà decidere di far nascere il bambino anche tra le rovine di un tempio pagano, riflettendo in tal modo non solo la eco dei ritrovamenti archeologici di Pompei di Arcolano, avvenuti alla metà del Settecento, ma anche sottolineando simbolicamente la natura di Cristo come sconfitta del paganesimo, un tema, questo, che ritorna altre volte nel presepio, per esempio con adorazione dei magi. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.